Chiamami Aquila, un programma di Francesca Gubini e Alessandro Migani.
Lago. Siamo ancora noi, Francesca Gubini e il mio istruttore Alessandro Migani.
Buonasera, buonasera amici di Radio Oltre Lago.
Ed eccoci qua in questa puntata della seconda serie di Chiamami Aquila, e ci teniamo a ripetere per chi avesse perso la prima serie: potete riascoltare le puntate sul sito www.radiooltrelago.it in podcast.
Bene, bene. Francesca, di cosa parliamo questa sera?
Oggi, Alessandro, dobbiamo necessariamente parlare del fatto che abbiamo dato vita a questo macro progetto a Centro Volorapaci a Trevignano Romano.
Di che si tratta? Sentiamo, sto curioso pure io. Che non c'ero.
Tu non c'eri, vero?
No.
E se c'eri non hai visto nulla,
no,
scommetto.
Io non parlo, non vedo, non sento. No.
Tu non vedi, non senti, non fai, tu non c'entri mai niente, vero Alessandro? Mm. Allora, per tutti coloro che non lo sapessero, ci teniamo a ridire che Centro Volorapaci è una realtà sita a Trevignano Romano, nel parco regionale di Bracciano e Martignano. Una realtà che esiste da oltre 20 anni, grazie al fatto che furono chiamati dalla giunta comunale di allora due noti falconieri, quali Giancarlo Pirrotta e Paola Falcone. Furono chiamati perché la giunta comunale sostanzialmente voleva valorizzare questa zona, e così nacque Centro Volorapaci, che è un centro di educazione ambientale. E parliamo proprio di questo. Partiamo dal concetto di centro di educazione ambientale. Nelle altre puntate voi avete ascoltato tante cose sui nostri esemplari, o meglio, rapaci diurni, rapaci notturni. Avete ascoltato come si crea una relazione con quest'ultimi, le fasi complicate, o meglio dire complesse, dell'alimentazione connesse a quelle che sono le dinamiche del volo. Abbiamo parlato di tante cose, ma oggi
andremo a vedere anche le altre sfumature che danno vita al nostro centro, insomma, che non facciamo solo ed esclusivamente falconeria, ma tante altre cose che sviluppano, diciamo, cercano di dare un'educazione, diciamo, di tipo ambientale anche ai bambini, insomma, facendogli vedere piccole realtà nel nostro piccolo, insomma, attraverso dei vari modi, insomma.
Che poi ci teniamo sempre a ricordare che utilizziamo questa parola falconeria in una maniera totalmente impropria, perché qui nessuno di noi è un cacciatore, noi facciamo voleria, o meglio, andiamo a creare delle relazioni con questi esemplari fino ad arrivare a metterli in volo utilizzando quelle che sono le tecniche della falconeria. Quindi fondamentalmente siamo più un centro di voleria, no Alessandro,
certo,
piuttosto
certo,
che di falconeria. Il macro progetto di cui vi vogliamo oggi parlare si tratta di un inserimento sostanzialmente di tutta una serie di attività di carattere naturalistico, ma soprattutto di carattere pedagogico. Perché di carattere pedagogico? Perché quella che è la nostra mission è sicuramente quella di sensibilizzare le persone, in particolar modo i bambini, sui quali noi ci teniamo tantissimo, a quella che è la natura intesa come flora e fauna. Questo macro progetto ha già preso vita da non meno di 2 mesi e mezzo, 3, attraverso delle giornate ad evento. Per esempio, domenica scorsa abbiamo creato questa giornata intitolata Beer Gardening, che sostanzialmente significa il giardino degli uccelli, ma noi l'abbiamo presa in una maniera un po' più ampia. Da un giardino degli uccelli in realtà abbiamo costruito un vero e proprio giardino degli animali. Che cos'è? Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo sfruttato un'area di Centro Volora Paci, grazie alla collaborazione del biologo, il dottor Paolo Taranto, il quale attraverso un laboratorio interattivo abbiamo creato dei nidi artificiali, abbiamo creato delle mangiatoie e abbiamo acquistato tutta una serie di cibi specifici dedicati. Il dottor Taranto in questo laboratorio ha spiegato dettagliatamente a che cosa questo materiale servisse, coinvolgendo anche tutte le persone presenti, per poi recarci in questa area di Centro Volora Paci, dove tutti quanti insieme abbiamo installato su degli alberi questi nidi artificiali, abbiamo installato queste mangiatorie riempite di cibi diversi, messi anche in maniera strategica, come il dottor Taranto durante il suo laboratorio ha spiegato, perché ci sono magari dei cibi che possono attirare tutta un numero di specie e ci sono dei cibi che possono andare ad attirare altre specie. Sì, dopodiché abbiamo coinvolto tutte quante le persone andando a installare quelle che vengono definite delle fototrappole, che non sono nient'altro che degli strumenti con dei sensori che, poste in una determinata maniera, ci permettono di andare a immortalare costantemente H24 tutti gli animali che andranno in queste mangiatoie o in questi nidi. Ma la parte più bella, cari amici ascoltatori, è stata quella della creazione dello stagnetto, dove con delle pale abbiamo scavato, coinvolgendo in particolar modo i bambini, e una volta fatta questa buca abbiamo posizionato un telo, siamo andati a cercare in giro per il bosco e per Centro Volora Paci dei sassi per fare quelli che possono definirsi i bordi, e tutti insieme poi l'abbiamo riempito, installato le fototrappole e dopodiché abbiamo creato questo piccolo gruppo di persone che, attraverso l'acquisizione dei loro numeri di telefono e dei loro indirizzi mail, saremo costantemente in contatto con loro per inviare quelli che saranno gli scatti delle foto e i video degli animali che passeranno nel nostro giardino.
Sì, in pratica abbiamo creato questa specie di microcosmo dentro al centro, che è molto utile poi, specialmente in questo periodo che questi animaletti trovano molto meno da mangiare, fa freddo. È anche carino da vedere, perché vedi queste casette, queste mangiatoie attaccate sugli alberi, sto stagnetto, insomma, è una cosa carina, secondo me.
Che poi, Alessandro, lo sai qual è la parte che più mi ha commossa? Vedere tutti quanti dopo che abbiamo scavato, con le mani nella terra per arginare quello che è stato lo stagnetto, quindi proprio un ritorno anche fisico le mani nella terra, che noi tante volte assistiamo a scene, no, dove tante mamme magari dicono ai bambini: non toccare, è sporco. No, tutti con le mani nella terra. Ed è stato anche un momento di aggregazione, un altro obiettivo di Centro Volo Rapaci, cioè fare in modo e in maniera che la nostra attività diventi anche un punto di incontro tra le persone, soprattutto quando non si conoscono, quindi anche uno spazio, un momento magari per creare anche nuove conoscenze o nuove amicizie.
Ma certo, quindi, collaborando insieme, semplicemente da parola nasce cosa, insomma.
E da cosa nasce cosa è nata la nostra oasi? Beh, Alessandro, io ci sono tante persone che magari chiamano gli architetti da esterno per fare questi giardini architettonici e noi chiamiamo i biologi, siamo un po' alternativi.
Certo.
C'è chi mette la siepe e chi mette il nido.
Ah sì, chi col martello in mano, chi col chiodo, insomma qualcuno c'ha sempre qualcosa.
C'è sempre
fare.
Qualcosa, esatto, da fare. E quindi, cari amici ascoltatori, ecco, questa è stata la prima di tutta una serie di attività che proporremo di carattere per l'appunto naturalistico. Un altro evento molto bello che abbiamo fatto è stato l'evento sui lupi, sempre grazie al nostro carissimo biologo, il dottor Paolo Taranto, il quale attraverso la sua esperienza di non meno di 20 anni di fotografia naturalistica e di fototrappolaggio ci ha permesso di entrare, come dire, proprio nel vivo di questo meraviglioso mondo che appartiene ai lupi.
Stiamo parlando di una persona che esce di casa alle 11 di notte per andare dentro il bosco a monitorare gli animali, eh. Cioè c'è un lavoro dietro che uno... Voglio dire, bello la notte dormire.
Esatto, invece il nostro Paolo in giro per boschi con termocamere, visori notturni, sempre a controllare fototrappole, però questo duro lavoro
porta
ci ha permesso un grande risultato, dove tutti quanti insieme abbiamo scoperto quelle che sono non solo le caratteristiche anatomiche, fisiologiche, biologiche di questa specie, ma anche tantissime particolarità, come ad esempio abbiamo visto un video molto bello che ci terrei molto a raccontarlo, di questo gruppo di lupi, quindi nasce questa cucciolata. Quando questi lupetti sono diventati grandi, ovviamente hanno cominciato ad essere autonomi e uno di loro, un esemplare femmina, sostanzialmente si ferì a una zampa, perdendo praticamente l'uso di quest'ultima. Quindi questa lupetta che cosa ha fatto? È ritornata dai genitori, i quali l'hanno accolta senza batter ciglio, come si osa dire. E quando questa coppia riproduttiva ha dato vita a una seconda cucciolata, la cosa sorprendente e commovente che abbiamo potuto vedere attraverso questi video è che questa lupetta, come segno anche di gratitudine, perché è un evento sicuramente non comune, perché quando i cuccioli crescono poi non rimangono attaccati alla mamma e al papà.
Ognuno ma prende per la sua strada.
Esatto, ma per riconoscenza ha fatto la zia. Quindi ha dato una mano a mamma lupa e papà lupo ad allevare i cuccioli nati da questa seconda cucciolata. Ed è stato veramente un momento molto molto bello che forse ci dovrebbe far riflettere, perché tante volte tra la nostra specie, cioè noi brutti animalacci senza coda, a volte ci facciamo tante remore per darci una mano l'un con l'altra, invece se giriamo un attimino lo sguardo in direzione di quelli che sono gli animali, forse abbiamo tante tante cose da imparare, perlomeno questo è il mio parere.
Eh beh, sicuramente. Dagli animali c'è molto da imparare, non ce lo scordiamo, perché ci abbiamo esempi tutti i giorni, soltanto che purtroppo andiamo troppo troppo di fretta per focalizzare questi eventi, diciamo.
Assolutamente. E poi un altro progetto di cui abbiamo sempre dato vita, ma che chiaramente, come questi altri poc'anzi illustrati, verranno ripetuti, principalmente la domenica, abbiamo cominciato a fare delle escursioni notturne in bosco. Perché ci è venuta questa idea? Innanzitutto un po' pure per abbattere i miti che il bosco è sinonimo di pericolo, è sinonimo di paura, no. Calarsi nel bosco di notte significa entrare in quello che è il mondo delle fiabe, perché in realtà, a differenza di tutto quello che magari possiamo pensare in prima battuta quando si dice andiamo dentro al bosco di notte, per la maggior parte dei casi magari il primo pensiero è sicuramente un po' di carattere catastrofico, a volte per alcuni anche soprannaturale, oddio che ci starà in questo bosco. E che ci starà? Ci starà una biodiversità fantastica, perché in questa zona, che ci tengo a ricordare, siamo nel parco regionale di Bracciano e Martignano, il bosco è molto, ma molto più vivo rispetto a tutto ciò che noi possiamo immaginare. E che cosa abbiamo fatto? Ce lo racconterà adesso Alessandro.
Cosa abbiamo fatto in bosco di notte?
Io ti ho visto arrivare con delle casse, dico adesso questo si mette a suonare in concerto, dico no, Alessandro, io da te mi aspetto di tutto.
Abbiamo semplicemente riprodotto dei richiami, specialmente degli allocchi, e in pratica rimandati nel silenzio della notte. Che succede? Creano allarme per gli altri allocchetti selvatici, che in pratica, come se un estraneo gli invadesse il territorio. Allora, un po' per sicurezza, un po' per curiosità, che succede? Questi animaletti vanno a vedere chi è che ha invaso il mio territorio. Allora, tutti zitti, zitti, perché sai, 20 persone dentro un bosco, basta poco, una parola uno, una parola l'altro, si interrompe quella quiete che crea proprio il bosco, no? Allora tante volte diventa difficile, però già li senti che da lontano chiamano. Poi, se sei molto fortunato, qualcuno si avvicina.
Come lo siamo stati noi.
Tutti zitti zitti. Poi, come si dice in dialetto, sul lusco e brusco, che ancora proprio non è proprio buio, vedi ste sagomette in mezzo agli alberi che volano. Allora lì devi essere un po' fortunato, pronto, con la lampadina, accendi e gli fai vedere l'allocchetto selvatico, quello vero e proprio. Per la gente è un'emozione, magari... Ecco, noi che ci lavoriamo tutti i giorni fa sempre effetto, però bene o male siamo abituati.
Parla per te, perché io mi sono emozionata tantissimo sia la prima sia la seconda che la terza volta, scusami, eh.
No, per carità. Però c'è gente che dice oh, rimane
questo, indubbiamente Alessandro, tutte le vocali dell'alfabeto io ritengo che debbano essere vocalizzate, perché riuscire a richiamare attraverso queste vocalizzazioni registrate dei canti degli allocchi, quindi riuscire a richiamarli, quindi vedere che da lontano man mano si avvicinano e illuminarli la torcia, è una cosa davvero emozionante.
No, ma poi quello che fa effetto è vedere l'espressione della gente. Lì vedi veramente che la gente rimane basita. E quello te fa pure notare che magari forse stai facendo un buon lavoro, insomma. Sono queste, insomma, le piccole soddisfazioni che ti fanno andare avanti, insomma, creando un po' d'armonia, gli fai scoprire delle cose che non tutti i giorni ti capita di vedere, insomma, ecco.
Esatto. Stavo dicendo proprio questo, che sicuramente non vedi tutti i giorni, e spesso e volentieri ci è capitato di notare, attraverso le domande delle persone, il fatto che magari tanti esemplari neanche si conoscono. Ci sono state tante persone che ci hanno chiesto ma l'allocco come è fatto? E quindi non solo avere la possibilità di sensibilizzare le persone sul rispetto e la conoscenza della fauna selvatica, ancor più bello è riuscire a vederla. Tant'è vero che in una di queste serate c'è stato un allocco, un esemplare femmina, che si è posizionata su un ramo esattamente sopra le nostre teste. Che cosa è successo? Che noi passeggiavamo nel bosco, poi ovviamente facevamo delle pause, al fine di lanciare con una piccola cassa che avevamo portato con noi questi richiami. Quindi abbiamo notato che gli allocchi man mano si avvicinavano esattamente nel punto dove in quel momento ci trovavamo, e c'è stato questo esemplare femmina che ramo è volata proprio sul ramo dell'albero in cui noi eravamo lì. E quando poi è partita, siamo riusciti attraverso la torcia a illuminare gran parte del tragitto che ha fatto in volo, ed è stato un momento bellissimo, non solo per gli adulti ma specialmente per i bambini, che hanno visto questo simpaticissimo esemplare, poi carinissimo, l'allocco nel volo, che mette questo questo viso un po' a punta,
gli diventa la testa a punta
E quindi abbiamo avuto possibilità, ecco, non solo di sfadare il mito del bosco di notte, ma ascoltare, oltre gli allocchi, altri suoni emessi dagli animali selvatici che in quel momento siamo riusciti, ecco, a percepire. Ti ricordi, Alessandro, che a un certo punto c'erano tantissimi cinghiali molto vicino a noi, la nostra meravigliosa famiglia Pig?
Sì, perché poi, sai, entri in un ambiente sconosciuto, sai, quello che non si conosce in genere incute timore, e allora di primo impatto tutti un po', sai, dopo piano piano non c'è niente da temere, alla fine è solo l'uomo che c'è da temere certe volte, però... quello che non si conosce in genere incute insicurezza, timore, no?
Anche se c'è da dire una cosa, che la natura è un sogno e quindi assolutamente non andrebbe mai associata all'emozione della paura, no, Alessandro?
Sì, ma questi sono tutti i pregiudizi che poi ti inculcano.
Anche aspetti culturali, certo, noi certo. Ricordiamoci che un po' già a partire dal Medioevo che c'è tutta questa cultura, o se vogliamo anche questo condizionamento, che nonostante stiamo nel 2023, in parte in diverse persone è ancora presente, certo, il rapace notturno associato alle presenze demoniache, il bosco, idem, insomma è tutta una serie anche di superstizioni che ancora, magari in piccola parte, per fortuna, però ancora si incontrano.
Riecheggiano.
Come?
Riecheggiano.
Riecheggiano, voce del verbo riaccheggiare.
Ma sì.
E quindi ecco, cari amici ascoltatori, vi abbiamo parlato, ecco, di questi eventi che abbiamo già fatto, ma che ci teniamo a dire che ripeteremo, perché ogni domenica proporremo una giornata differente e da qui in avanti proporremo altri eventi, come per esempio quello che ci sarà domenica 26 novembre, che abbiamo creato la giornata dei gufi. È una giornata che prevederà sempre la presenza, la collaborazione, ci tengo a rinominarlo, del biologo, il dottor Taranto, il quale farà tutto un laboratorio interattivo sulla vita dei gufi, svelando quelle che sono le caratteristiche principali, ma anche qualche segreto di questi meravigliosi,
qualche chicca
di questi meravigliosi esemplari. Per poi fare una pausa pranzo, che ci tengo a dire che faremo la fagiolata di zia Paola, quindi per chi vorrà potrà assaggiare la pasta e fagioli veramente biologica e fatta in casa, seguendo quella che è la ricetta originale, quindi il rispetto della tradizione.
Old school, insomma.
Old school.
Bene.
Per poi emozionarci insieme a voi attraverso i voli dei nostri gufi. Quindi vedremo il gufo delle nevi in volo, il gufo siberiano, il gufo africano, e poi mi fermo qui perché sennò ho svelato tutte le sorprese e quindi...
E non sono finiti.
Esatto, non sono finiti, e quindi non mi sembra il caso di andare avanti nella lista, perché qualche cosa è pur bello immaginarla o viverla semplicemente
al momento.
Al momento. Questo evento, come vi ho detto, ci sarà domenica 26 novembre, ci incontreremo alle 10.30 presso Centro Volo Rapaci. E per chi fosse interessato, ci teniamo a lasciare il numero di telefono per eventuali prenotazioni. Il numero è il 348 5715 774, lo ripeto, 348 5715 774. È un evento al quale noi ci teniamo moltissimo, perché ancora oggi quando si sente parlare del gufo, infatti c'è pure il detto, oh ma che stai gufando? Quindi questo gufo che in qualche modo è l'uccello del malaugurio, è segno o sinonimo di sfortuna. Oppure in particolar modo la sensibilizzazione verso quelli che sono i barbagianni, che ricordiamo sono sempre degli esemplari notturni, ma che poverini dal Medioevo fino a oggi non riescono a trovare pace. E nel Medioevo perché arrivava il demonio, e nei giorni d'oggi, poiché li troviamo prevalentemente in zone rurali, perché sono degli ottimi derattificatori, che cosa succede? Nelle campagne mettono il veleno per uccidere i topi, loro sono dei derattificatori e quindi si vanno a nutrire di questi topini, di questi ratti avvelenati, e chiaramente l'accumulo di veleno porta anche quest'ultimi alla morte. E quindi c'è un mondo dietro i rapaci notturni, un mondo
tutto da scoprire.
È tutto da scoprire, come ci dice Alessandro.
Che aleggia ancora nel mistero.
Che aleggia nel mistero dal Medioevo al 2023. Ma portano sfiga veramente, Alessandro, questi animali?
Ma se prendiamo la civetta, per esempio, in Grecia è venerata come dea.
Io invece, se prendiamo Saverio, il mio gufone è venerato da me, scusate, non c'è bisogno di andarcene in Grecia, parliamo di Saverio. Voglio dire, Alessandro, scusami, non è che lo voglio rifilare dappertutto, però
no,
tu
no,
me le servi,
no,
insomma. E tante altre novità, cari amici ascoltatori, ci saranno da qui in avanti, compresi corsi di fotografia naturalistica e tante tante altre attività. E io, Alessandro, cogliamo l'occasione per dirvi che, se interessati, per rimanere aggiornati su quelle che saranno le future attività che vanno a comporre questo macro progetto naturalistico, le potete seguire tramite social nella pagina Facebook Centro Volo Rapaci, su Instagram I Falchi di Rocca Romana e soprattutto sul sito www.radiooltrelago.it.
Eh sì.
E quindi ecco, sono tre canali dove potete, ecco, vedere quelli che saranno gli eventi futuri, sperando insomma che la nostra mission, che sicuramente, come ho già detto, è di carattere pedagogica, possa in qualche modo sensibilizzare le persone, in particolar modo i bambini, a quello che è un concetto più ampio di natura, intesa come flora e fauna.
Bene, signori, allora alla prossima puntata vi auguriamo buonasera.
Buonasera e grazie di essere in ascolto
Alessandro.
Da Francesca Alessandro.
Buonasera.